Parlare di tradizioni pentecostali può sembrare un ossimoro, vista l'esperienza storica breve di questo movimento religioso che nasce agli inizi del Novecento, storicamente, e vede la sua crescita e la sua diffusione a livello planetario durante il corso del XXI secolo. Del XX secolo in particolare e all'inizio di questo XXI secolo. Storicamente, quindi, i pentecostali nascono all'inizio del Novecento, una serie di eventi, alcuni collegati tra di loro, altri no, ne fecero nel giro di 15 anni il più importante movimento di risveglio religioso che sia mai nato all'interno della cristianità per la latitudine geografica che lo ha interessato e per la consistenza numerica. Ovviamente, come per tutti gli eventi storici, si discute molto sulle cause e le dinamiche che hanno dato vita al pentecostalesimo e le conclusioni non sono concordi, sia tra gli studiosi di area, per così dire, sia tra quelli esterni. La diffusione planetaria, lo spettro molto variegato delle posizioni, il numero degli aderenti, che si contano a centinaia di milioni, hanno imposto ormai da diversi decenni questo movimento religioso all'attenzione di studiosi, di mass media e spesso anche di politici, talché oggi è pressoché impossibile parlare significativamente del cristianesimo contemporaneo senza fare riferimento ai movimenti e alle chiese pentecostali o pentecostali carismatiche, come oggi più soventemente si usa dire. E che le cose stiano così è testimoniato anche dal fatto che i sociologi della religione parlano sempre con più insistenza di una pentecostalizzazione del cristianesimo. E tuttavia è noto a tutti che questa spiritualità, che si richiama a una tradizione cristiana di orientamento carismatico, ha alle spalle un lungo passato e costituisce oggi una tradizione che affonda le radici nelle più antiche tradizioni cristiane. Non sarebbe difficile dimostrare una linea di continuità, una sorta di fil rouge che attraverso la bimillenaria storia della vicenda cristiana, questa spiritualità ha tracciato, radicandosi così a pieno titolo all'interno dell'esperienza cristiana. I dati del Nuovo Testamento sembrano abbastanza concordi sul fatto che fin dalle origini il cristianesimo si è caratterizzato per il peso che al suo interno ebbe la dimensione carismatica. Secondo Jürgen Moltmann, dal punto di vista storico è indiscutibile che le prime comunità cristiane siano nate accompagnate da una manifestazione carismatica della presenza dello Spirito, come anche è indiscutibile che una parte del cristianesimo delle origini mantenne nel tempo caratteri ed esperienze proprie di questa spiritualità. È il caso sicuramente delle chiese di fondazione paolina. In queste chiese, infatti, i doni dello Spirito appartengono all'esperienza corrente. È lui che crea il termine carisma, nel senso di dono spirituale, per indicare l'efficacia della grazia divina e l'azione dello Spirito nella diversificazione individuale. Le chiese delle origini, quindi, comprendevano se stesse come chiese poste sotto l'azione dello Spirito Santo e ripiene dei suoi doni, ma anche nel periodo immediatamente successivo a quello degli scritti neotestamentari, la spiritualità carismatica continua ad essere attestata con regolarità da tutti i maggiori documenti e dai più importanti protagonisti del cristianesimo antico. Lo stesso si potrebbe dire per l'esperienza medievale. È difficile ricostruire con attenzione alcune dinamiche di movimenti religiosi che spesso sono iscritti all'interno dei movimenti del dissenso medievale, ma dopo che quasi tutti gli eresiologi si sono occupati a fondo di queste prospettive, Giorgio Cracco, in una ricerca molto approfondita, splendidamente formulata, ha in proposito rilevato dalle fonti il concetto di carisma, dove carisma sta ad indicare l'interiore ed esteriore vivificazione ad opera dello Spirito Santo. In questo ideale tratteggio di una linea di continuità dell'esperienza carismatica lungo i secoli si arriva al XVI secolo. La riforma protestante favorì un notevole salto di qualità di quel filone di spiritualità che allora, in senso anche un po' dispregiativo, fu noto come spiritualismo per il suo costante e continuo richiamo allo Spirito Santo. Nelle idee professate da questo movimento si adombravano antiche esigenze pneumatologiche mai soddisfatte dalla teologia occidentale, che ora però venivano unite alla riscoperta biblica di una relazione dello spirito con il credente, favorita dalla centralità che le scritture bibliche avevano assunto nel pensiero dei riformatori. È noto che Lutero, Calvino e Zwingli e altri noti esponenti rappresentarono l'asse portante del protestantesimo nascente, ma fin dalle origini al loro fianco comparvero personalità e gruppi che espressero una concezione diversa della riforma da compiere ed indicarono altre vie per realizzarla. Tutti i movimenti di dissenso religioso del Cinquecento attribuirono un'importanza fondamentale all'azione dello Spirito Santo, che ponevano al centro dell'esperienza cristiana sia individuale che comunitaria. Sì, d'accordo. Una forte connotazione carismatica ebbe l'anabattismo, il vasto e multiforme movimento religioso popolare che nacque insieme alla Riforma e ne costituì l'alternativa sia sul piano teologico che su quello ecclesiologico. Per questo finì con l'essere considerato fuorilegge. Le sue idee egualitarie in materia di organizzazione ecclesiastica erano ritenute pericolose per l'ordine sociale. Gli anabattisti davano più importanza all'evidenza dello spirito nella vita del credente che all'ortodossia formale della dottrina e riscoprirono il valore carismatico della comunità, perché a fondamento della vita comunitaria non ponevano un credo, ma un'esperienza carismatica. Per loro il modello di Chiesa andava cercato nella Chiesa del Nuovo Testamento, nel quale ritrovavano soprattutto la testimonianza di un'esperienza comunitaria dello Spirito. La Chiesa di Cristo c'è quando quell'esperienza si rinnova, e gli anabattisti non avevano dubbi di farne parte, perché ritenevano che quell'esperienza effettivamente fosse rivissuta nelle loro libere e disciplinate comunità. Tra gli anabattisti erano frequenti manifestazioni carismatiche, come la glossolalia, cosa ben nota a Pietro Martire Vermigli, che aveva trascorso un periodo di tempo a Strasburgo come docente di teologia, conoscendo da vicino gli anabattisti e la loro spiritualità. Tutti gli anabattisti erano concordi nel ritenere che la parola di Dio non può restare mera parola esteriore o scritta, ma deve diventare parola interiore, parola che parla dentro mediante lo Spirito. Nelle comunità anabattiste vi era l'idea di una comunione dello Spirito Santo in cui i doni spirituali e le manifestazioni carismatiche dell'unico Spirito operante in tutti divengono oggetto di partecipazione fraterna. Quel che lo Spirito concede a ciascuno di sentire, di capire e di fare è per il beneficio di tutti, e a questo scopo nelle comunità tutti i membri sono chiamati e vengono incoraggiati a parlare e ad agire secondo come lo Spirito suggerisce. Se si leggessero queste cose in una comunità pentecostale di questi tempi, questa comunità vi ci si riconoscerebbe praticamente quasi in toto. Una linea di continuità, quindi, di una spiritualità che anche nei secoli successivi ha continuato a manifestarsi in varie forme, fin poi a incontrare la tradizione, diciamo così, risvegliata del della riforma, dentro la quale è maturato, come dire, l'humus da cui i movimenti pentecostali contemporanei hanno preso il via e si sono poi sviluppati, in modo particolare la tradizione wesleyana, alla quale, attraverso i movimenti di risveglio americani del Settecento e dell'Ottocento, l'esperienza pentecostale può essere direttamente riagganciata, almeno nelle sue linee fondamentali, portanti, perché la pluralità, diciamo così, di esperienze e anche di percorsi che sta alla base del pentecostalesimo contemporaneo difficilmente lo rende riconducibile ad un'unica matrice di carattere teologico o ecclesiologico. Se volessimo a questo punto fare, come dire, aprire una finestra su che cosa è il pentecostalesimo attualmente, non possiamo esimerci dal fare delle considerazioni che hanno riguardato la storia del Novecento in modo particolare. E la storia pentecostale del Novecento si divide grosso modo in due grandi ambiti, e cioè la prima parte, fino al ridosso del secondo conflitto mondiale, dove le comunità pentecostali, come dire, si diffondono un po' nell'ombra e quasi sempre incontrando forti opposizioni, sia all'interno, diciamo così, delle cornici più strettamente ecclesiastiche, sia nei rapporti con lo Stato. Con molta fatica hanno ottenuto riconoscimenti adeguati per l'esercizio della libertà religiosa, anche negli Stati Uniti la vita non è stata molto facile all'inizio del Novecento, ma poi man mano, con l'allargarsi delle sensibilità verso i diritti umani, la libertà religiosa e anche grazie alle aperture ecumeniche, queste chiese, che nel frattempo si erano andate organizzando in proprio, hanno trovato sempre più accoglienza, sempre più udienza. Naturalmente le difficoltà dei rapporti sociali e anche giuridici hanno prodotto in alcuni casi delle difficoltà, diciamo così, significative anche dal punto di vista dei rapporti interconfessionali. Mi limito semplicemente al caso italiano, diciamo così, perché qualche anno fa è diventato, come dire, anche un caso di cronaca con l'intervento che ha fatto il Papa a Caserta e la dichiarazione nei confronti delle comunità pentecostali italiane che negli anni 30 hanno vissuto in un regime praticamente persecutorio in Italia, dovuto a un incontro tra, diciamo così, determinate esigenze del regime fascista e, come dire, difficile accoglienza da parte della Chiesa in Italia. Una situazione che ha prodotto un atteggiamento discriminatorio e persecutorio che è culminato sostanzialmente in un provvedimento di messa fuori legge, una circolare ministeriale del 1935 che è stata molto studiata, che ha costituito oggetto di analisi, diciamo, a vari livelli e che forse è il capitolo di storia pentecostale italiana più nota, mise fuori legge le chiese pentecostali in quegli anni lontani, quando le chiese pentecostali in Italia erano poche, con poche centinaia di membri, fatte grosso modo composte da contadini, artigiani, nella maggior parte dei casi quasi semianalfabete e quasi tutte radicate nel sud del paese. Un atteggiamento di ostilità molto forte dal punto di vista politico che sembra non avere ragioni nella effettiva composizione e dinamica delle comunità di quell'epoca, che sicuramente non erano in grado né di pensare né di attuare un'opposizione nei confronti del regime fascista. Ma quelle comunità tennero duro e da lì è cominciata, diciamo così, la storia anche un po' più come dire, significativa della presenza pentecostale in Italia, che oggi è attestata sostanzialmente intorno all'80% dell'intera presenza evangelica presente nel paese, insomma, che vive nel paese. Cioè, fatta la presenza del paese a 100 degli evangelici, 80 evangelici su 100 sono pentecostali. Un'ultima considerazione credo valga la pena farla in questo gioco un po' tra presente e passato, sul significato e sul rapporto che il mondo pentecostale ha nei confronti dei processi ecumenici. In fin dei conti, il movimento pentecostale nasce quasi in parallelo a quello che è il moderno movimento ecumenico, che insomma simbolicamente viene fatto nascere nel 1910 con la famosa conferenza di Edimburgo. Il movimento pentecostale è nato qualche anno prima storicamente di questo movimento e durante tutto il corso del Novecento sembra seguire una strada parallela a questo movimento, naturalmente per ragioni che ora qui non è possibile indagare per motivi di tempo, ma ad un certo punto, a partire dal secondo dopoguerra, ci sono stati dei segnali di cambiamento, soprattutto in seguito ad alcuni eventi che negli Stati Uniti hanno coinvolto delle personalità autorevoli del mondo pentecostale e hanno prodotto delle significative aperture. Questo in concomitanza anche con un nuovo balzo in avanti, diciamo così, della spiritualità pentecostale durante il corso del Novecento, che appunto proprio intorno agli anni 50-60 va un po' sotto il nome di seconda ondata, diciamo così, dopo il periodo iniziale della prima metà del Novecento. In particolare una personalità molto importante del mondo pentecostale internazionale, il pastore David Duplessis, fu invitato a partecipare come osservatore al Consiglio Ecumenico delle Chiese e poi come ospite alla terza sessione del Concilio Vaticano II. Ed è da questa presenza che prese l'avvio, diciamo così, un ciclo di dialoghi tra cattolici e pentecostali che ormai è in piedi da quasi da più di 4 decenni e che probabilmente è il più longevo dei dialoghi, diciamo così, ecumenici tra la Chiesa Cattolica e una confessione, diremmo così, di provenienza riformata, di provenienza, diciamo così, agganciata alla riforma del XVI secolo. In tempi molto più recenti si sono poi sviluppati significativi dialoghi tra pentecostali e riformati e questo tipo di aperture ha poi avuto delle ricadute anche in Italia, dove una parte del mondo pentecostale ha cominciato ad aprire una serie di dialoghi bilaterali con altre confessioni evangeliche con le quali oggi si nutrono buoni rapporti e si portano avanti progetti significativi insieme. All'interno della dinamica dei rapporti ecumenici, naturalmente giocano un ruolo fondamentale alcune questioni che costituiscono oggi anche motivo di dialogo e di confronto. Una di queste questioni, indubbiamente, diciamo così, è legato alla particolare attenzione che il mondo pentecostale ha verso l'evangelizzazione, o meglio, diciamo, una comprensione dell'evangelizzazione, perché spesso quello che i pentecostali definiscono evangelizzazione, altri definiscono proselitismo. Ora, su questo naturalmente c'è stato anche un confronto abbastanza significativo nei tavoli di dialogo e in modo particolare nella quarta sessione del dialogo cattolico-pentecostale si è affrontato in modo specifico questo tema e sono state fatte delle affermazioni molto importanti anche per quanto riguarda la comprensione stessa dei termini e sia dal punto di vista teologico ma anche dal punto di vista operativo, concreto, pratico. L'attività evangelistica e missionaria delle chiese pentecostali non è solo, come dire, finalizzata a trasmettere un credo da adottare o a favorire la crescita numerica delle proprie chiese. Il documento, a un certo punto, il documento finale, il report del dialogo, afferma: la conversione e l'inserimento nella comunità di fede non possono essere considerati come sganciati dalla trasformazione della società. La persona ripiena dello Spirito di Dio è spinta dallo stesso Spirito a cooperare con Dio nell'evangelizzazione e nell'azione sociale come anticipazione della nuova creazione. Con la loro crescente forza numerica e la loro ascesa sociale, le comunità pentecostali affrontano ora maggiori sfide riguardo alle forme di giustizia sociale e alle preoccupazioni per i diritti umani. Pur essendo personale, la conversione pentecostale non è un'esperienza puramente individuale. Essa è anche un'esperienza comunitaria. Nella vita della comunità, i pentecostali hanno trovato un nuovo senso di dignità, un nuovo scopo di vita. La loro solidarietà crea dei vincoli affettivi che danno loro un senso di uguaglianza. Queste comunità hanno operato come vere alternative sociali di protesta contro le strutture oppressive della società in genere. Al pari di certi critici della realtà sociale, i pentecostali hanno scoperto che l'effettivo cambiamento sociale avviene spesso a livello locale e microstrutturale, non a livello macrostrutturale. E in questa prospettiva, dice il documento, non si deve tacciare automaticamente di proselitismo il libero passaggio di un cristiano da una diversa comunità cristiana ad un'altra, in seguito all'ascolto di una legittima presentazione del Vangelo. L'uso dei termini proselitismo ed evangelizzazione come termini sinonimi ha ingenerato sempre confusione. Questa confusione si è ripercossa in campo civile e certi paesi, ad esempio, hanno promulgato delle leggi antiproselitismo che vietavano o limitavano notevolmente ogni tipo di evangelizzazione cristiana e di attività missionaria. Queste, diciamo così, in genere, come dire, le coordinate di lettura che uno studioso, tra virgolette, interno come me può proporre a un'attenzione un po' più ampia. Ma credo che da queste poche linee tracciate ce ne sia abbastanza per capire che il pentecostalesimo è un movimento cristiano iscritto nella tradizione della Riforma. E però, questo atteggiamento, diciamo, questa riflessione, come dire, in qualche modo è ancora oggetto di analisi e di dibattito, nel senso che si pongono ancora qualche volta degli interrogativi o dei dubbi, almeno questa sembra essere in qualche modo l'atteggiamento in una certa direzione. Per esempio, sì, io, e concludo, ho trovato in uno dei più recenti documenti a cui si accenna al rapporto del mondo pentecostale con l'orbe cristiano, quello promulgato di recente in occasione della commemorazione comune luterana romano-cattolica della riforma del 2017, intitolato Dal conflitto alla comunione. Nella prima parte, il paragrafo 14, è interamente dedicato ad una riflessione sui pentecostali, nel quadro delle nuove sfide che luterani e cattolici sarebbero chiamati ad affrontare insieme. Il testo dice così: per più di un secolo, anche il mio ha detto che è finito il tempo, per più di un secolo il movimento pentecostale e altri movimenti carismatici si sono andati diffondendo largamente in tutto il mondo. Questi vigorosi movimenti hanno presentato nuove accentuazioni che hanno fatto sì che molte delle vecchie controversie confessionali sembrino ormai obsolete. Il movimento pentecostale è presente in molte chiese diverse nella forma del movimento carismatico, creando nuove comunanze e comunità che attraversano le frontiere confessionali. In tal modo esse dischiude nuove opportunità ecumeniche, creando nel contempo ulteriori sfide che avranno un ruolo importante nel centenario della riforma nel 2017. Come interpretare queste affermazioni? Si possono avere diverse chiavi di lettura. Si usa il termine opportunità e si usa il termine sfida. Non sono proprio termini sinonimi. E allora, quando il confronto con i pentecostali sarà visto come opportunità e quando sarà visto come una sfida? E in questo caso, che cosa comporta la sfida? Effettivamente, questo anniversario può essere un motivo di riflessione. Grazie.